Basta. Allora c'è lei, Andrea, Stefano e tu, poi chiudiamo perché lui deve andare via.
No, beh, ma io ho tempo,
Devo essere veloce.
Ho tempo anche fino a...
No, senta, veramente il suo libro, La relazione, è veramente appassionante. Io posso proprio significare un'esperienza personale che nel mio piccolo ho adottato tutto il sistema Aristotele rispetto a tutto quello che mi circondava intorno, intendiamoci bene, perché c'è stata una lotta ideale proprio precisa di essere come famiglia così e non cos'ha. Cioè, io ero inserita a un ragazzo di 33 anni, per cui lei può immaginare il mio percorso dalle istituzioni, dentro dal nido al liceo, per cui ecco, ho detto, riallacciandomi in quanto Bianchi mi ha veramente provocato. Allora vado in una velocissima, perché secondo me se non conosciamo il passato veramente noi non possiamo né capire il futuro e neanche lavorare nel presente, perché non si può lavorare a nudo. Le radici, beh, non lo so, vabbè, io faccio un excursus velocissimo, Dunque, il 68 è stata una risposta esasperata e di cesura a una società bloccata, politica e civile. E su questo io non ci piove, secondo me. Poi si può argomentare fino a dopodomani, no? Nel 70 la realizzazione finalmente di una parte dei diritti enunciati dalla Costituzione, legge 300 dei lavoratori, legge divorzio, aborto, diritti di famiglia, cancellazione leggi Rocco, eccetera, eccetera. Dunque, poi, anni 80, da Reagan a Clinton, liberalizzazione finanziaria feroce, sappiamo cosa ha fatto Reagan, sappiamo cosa ha fatto Clinton, Thatcher in Inghilterra, eccetera, eccetera. Esplosione consumismo collettivo, la Milano da bere. E chi ha bevuto, ha bevuto. Però all'interno, come di contralto, è nata la Lega dell'Ambiente, sono gli anni che è nato mio figlio, per cui il bambino era affascinato da tutti questi temi dell'ambiente. Difatti alla fine è diventato un ingegnere ambientale e opera per il recupero energetico, si è appassionato all'ambiente, leggeva di tutto. Dunque, problemi ambientali, eccetera, natura compatibile, eccetera, eccetera. Il tutto in un'Italia bloccata a livello democratico. Cioè, quello che è successo in Italia non è successo in nessun paese del mondo ed Europa. E sappiamo benissimo cosa sono state le stragi, la volontà di calpestare l'Italia, di portare in un certo punto, perché è in una posizione geopolitica che sappiamo come. Anni 90 la soppressione di Tangentopoli e nascita del berlusconismo come secondo unto del Signore, perché prima era Mussolini, poi è arrivato lui, dove le parole erano a rovescio, libertà del fare, libertà del rubare. Dunque tutto al contrario di tutto, tutto non è. Esasperazione di un individualismo, una società sociale ammaccata, vedi la TV degli anni 80, Veline, Escort, Grande Fratello e Amici, che sembrava innocua, ma non era innocua, perché ha elevato il gossip a modo di condurre il dialogo con le persone. Allora, solo una crisi internazionale dal 2007 a oggi ha chiuso questa cultura che per me ci vogliono almeno 100 anni perché in Italia possa, alla base, cioè la cultura, che è una cosa lenta, perché si inserisce lentamente nelle coscienze. Oggi c'è la cosiddetta terza via. Tanti italiani hanno vissuto i valori del suo libro e hanno avuto molte esperienze. Comunità vissute in famiglia, nelle scuole, nelle istituzioni. Mi chiedo come riproporre per tutti una profondità dei legami umani che rendono più vivibile e più spendibile i nostri lunghi giorni.
Grazie.
Allora, l'altro mi interpella, ecco sì, io voglio dire una piccola, piccolissima esperienza personale. Dunque, l'uccisione di quelle tre bambine ha sconvolto l'Italia, perché questa è una persona inserita in una comunità. Arrivato indietro nel 94, per una della manifestazione contro Berlusconi a Roma, e mi sono fermata a Roma, e ho trovato una sera così da una chiesa, c'erano lì, cantavano dei lini, era una chiesa poi protestante, ed ero io con un palestinese. Il sacerdote, diciamo, ha chiesto: chi è che c'è qualcuno di nuovo oggi? Perché ci aveva visto in fondo la navata. E noi abbiamo alzato la mano e ci hanno detto: beh, se volete poi far parte della nostra comunità, dopo noi ci ritroviamo per parlare. Beh, io ho assistito veramente alla vera comunità cristiana, cioè dove c'è il rapporto umano, dove una vedova mi ha detto: io ce l'ho fatta superare la mia vedovanza grazie alla comunità. Ecco, questo è, manca la profondità, lo spessore di chi è l'altro. Come è possibile che, forse sono rimasta veramente scioccata, questa donna è stata lasciata e sola, e nel suo dire c'è tutto il suo dramma, proprio su una povertà che è chiaro che ce l'aveva quella povertà. Lei non ha sbagliato nell'analisi, ha sbagliato nella sua.
Grazie. C'erano altri.
Sì, altri interventi. Andrea.
C'era anche lui. Scusi. Forse lei.
Sì, ho visto anche io, ma forse.
Anche lei?
Sì, sì.
Non ricordo l'ordine. Prego.
La mia domanda è questa: tutto questo gran lavoro che fanno questi professionisti, esperti, universitari, eccetera, qui serve, secondo il mio punto di vista, di iniziare. Quando lei adesso diceva che in Toscana c'è stato questo gruppo che ha fatto questa iniziativa, non c'è solo quello di gruppi, se si va a vedere i gruppi ce ne sono tantissimi, dobbiamo creare l'inizio di un progetto internazionale che tiene conto di tutti questi fattori. Certo, è difficile mettere a punto e condividere che tutte le potenze possano, che non autodistruggere ma che si costruisca, ma io vedo che c'è grande spazio per tutte quelle piccole idee, tutti questi che hanno bisogno di risposta, e sicuramente una volta che ci sarà un esempio che è presente avremo un'influenza e una partecipazione numerosissima. Poi tutti i problemi si risolvono. Se c'è il monopolio lo mette in condizione di non distruggerlo, ma di trasformarlo finché lui non faccia più il monopolio al danno, ma lo faccia a utile di qualcosa. Cioè, capito? Quindi a tutte le cose va dato un risultato, ma bisogna essere, capito? Perché ora cosa fare? Succede il pubblico. E bisogna non avere un punto di riferimento, è spersonalizzato. Le cose che dice la signora sono criminalità psicologica che è stata fatta alle masse, e quindi una persona che è spersonalizzata oggi ha bisogno di tutto, lui non si orienta più, guarda l'aereo che passa con la striscia bianca, lo vede diverso ma non sa che cos'è, perché, ma siccome è là, è oltre le sue possibilità e lui è disabilitato, cioè, quindi lui a venire al mondo ucciderà tutti. Ma il discorso che dice la signora là, nell'Italia il grosso problema viene dal Covid. Qui a Milano c'è un'associazione che ha fatto una ricerca della sua storia, della verità e la uccisione di Moro e tutto il resto. Il Covid che ha qua, quando si è fatta la Costituzione italiana noi, 2 anni prima, lui ha messo in colpa nel Parlamento quei signori di cui contestati oggi magistrati che guidano l'Italia, che sfasciano il mondo. È qui la causa. E poi fa il grande amico di Berlusconi, ma lui lo tradisce. Questo fattore di uccisione della democrazia è lui, chi ride in faccia è lui stesso col suo sistema che ce l'ha dentro qui, sfascia il mondo qui, hai capito? E quindi finché noi non uccidiamo questo serpente ci penserà sempre. Quando iniziamo un progetto con un gruppo di lavoro a questo, io sono
stamattina si è trattato del tema della persona come essere evidentemente relazionale e della sua felicità che è direttamente proporzionale, per dirla collego le parole di Aristotele alla capacità di stabilire relazioni qualitative con i suoi amici. E però quello, io penso che ci sia un difetto, diciamo così, di contenuto nella parola felicità. Mi è capitato recentemente di vedere al cinema un film, The Wolf of Wall Street, che è un film abbastanza disgustoso dal mio punto di vista, che però ha trattato il tema della biografia di un broker della città degli affari e del cinismo che caratterizza appunto questi uomini di finanza. Proprio in quel paese che ha nella sua costituzione la felicità come elemento diciamo fondativo. Forse è un po' meglio l'Italia da questo punto di vista, che mette il lavoro al primo posto e anche l'indicità dell'impresa all'articolo 41, che è forse uno degli articoli della Costituzione italiana certamente meno attuati. Il problema è che, per stare diciamo alle vicende dell'attualità, i livelli di felicità si aumentano con gli stessi meccanismi economici. A me non spaventa eccessivamente le slide o il pesciolino rosso nella boccia, anche se mi fa un pochino di tristezza quest'ultimo, ma mi spaventa il contenuto di queste slide. Come si aumenta il livello di felicità degli italiani, o almeno di alcuni di questi italiani, dando a loro 80 euro forse in busta paga a maggio? Non so se si aumenterà il livello di felicità, ma probabilmente si diminuirà il livello di preoccupazione. Così come si aumenterà magari il livello di felicità degli imprenditori, che possono licenziare più agevolmente nel periodo tre anni del contratto di prova, diciamo del contratto a tempo indeterminato, e anche questi però mi sembrano criteri economicisti per aumentare appunto il livello di felicità dei cittadini. Cosa voglio dire? Voglio dire che il pensiero unico, liberista o neoliberista o comunque consumista, ormai ha plasmato le coscienze di gran parte, non solo dei cittadini italiani, ma di gran parte dei cittadini del mondo. Se si fosse un filosofo, mi sembra di ricordare che Seneca dicesse che non vi è felicità senza il raggiungimento della verità, ma questo lo possono dire appunto solo i filosofi. E all'interno di una dimensione di pensiero unico, mi sembra che i criteri di felicità, i criteri di aumento della felicità, si debbano ricercare all'interno di meccanismi di tipo economico e così. Allora il problema, secondo me, non è quello tanto di mettere o di aggiungere dall'esterno eticità, eticità nel sistema economico e nel sistema delle imprese, ma è soprattutto, io credo, su questo le chiedo una sua opinione, una sua riflessione, è quello di stabilire un livello etico in una società futura. D'altro canto, l'imprenditore e colui che si cimenta con l'economia non è abuso dalla società che lo genera, perciò se la società ha bassi livelli di eticità, evidentemente ci saranno bassi livelli di eticità nell'economia e anche nell'impresa. Devo dire che questa cosa qui se ne sono accorti anche i pensatori di destra. Nel suo libro, mi sembra di aver letto che nel 2009 Tremonti, sempre nel 2009, scriveva La paura e la speranza, dando delle ricette molto meno condivisibili di quelle che lei ha tratteggiato una mattina, ma mi sembra che il tema, diciamo, di non far crollare, non far implodere il capitalismo dall'interno, fosse chiaro anche in quel periodo, cioè nel periodo poco successivo al generarsi della nuova crisi economica che ha investito gran parte dei paesi europei. Devo dirle, per concludere, che io non credo, forse lei ha fatto un piccolo accenno a questo stamattina, che il primitivismo di alcuni popoli sia di per sé un elemento che generi felicità. Io credo che la felicità dipenda, diciamo, dalla Weltanschauung individuale, dalla visione del mondo, da quello in cui si crede. E quello che manca, mi sembra, all'interno di un contesto di pensiero unico, come dicevo prima, è la dimensione collettiva. Giovanni Bianchi tratteggiava il periodo del 68 e a me sembra che quel periodo lì, in quel periodo lì ci fosse una maggiore propensione a pensare e a pensarsi in una dimensione del noi, una dimensione collettiva, che può essere anche questo un modello che aumenta o che comunque genera migliori livelli di felicità individuale. Allora, per concludere, le mie domande sono queste. Manca una dimensione collettiva del pensarsi in una comunità e una dimensione collettiva anche come, come contesto, come humus capace di generare felicità individuale e collettiva? Secondo, se non è opportuno anziché immettere dosi di eticità nell'economia dall'esterno, quella di creare condizioni sociali, del corpo sociale, di maggiore eticità. Concludo con una nota che non vuole veramente essere moralista, ma mentre in Germania qualcuno decide di scegliere la strada del carcere per questione di evasione fiscale, in Italia si può scegliere la strada di rappresentare i cittadini italiani in contesti istituzionali.
In Europa.
Sì, poi è bello fare l'esempio concreto, perché poi alla fine bisogna essere anche concreti. Terzo settore, perché allora non anche Olivetti?
Grazie.
Ma io non volevo riallacciarmi alla ricerca di una dimensione collettiva che citava ora Andrea, per provare a dare la mia risposta alla domanda che faceva Roberto Diodato, cioè se sia vero che gli individui altruisti siano più felici rispetto a quelli egoisti e egocentrici. A me vengono due termini quando penso a questo problema: tempo e contesto, cioè dipende da tempo e da contesto. Tempi nel senso che essere altruisti, dedicarsi ai valori civili, operare per la comunità in cui una persona vive gratuitamente richiede del tempo e richiede un contesto, una società che favorisca questo tipo di attività e che conceda alle persone il tempo per farlo. Contesto perché a mio parere è più facile, si è più portati a essere altruisti in un contesto in cui le differenze retributive e la ricchezza fra le persone sono più limitate, in cui c'è un sistema educativo che coinvolge tante persone, il maggior numero possibile di persone, un modello produttivo che fa sì che nessuno si sente escluso e che anche le competenze non eccellenti siano valorizzate, rispetto a essere altruisti in un sistema in cui sia vincenti sia perdenti, se sei vincente la tua vita è per 20 ore al giorno dedicata alla tua mission, che può essere anche, attenzione, non necessariamente il profitto, può essere anche l'assistenza per i deboli, può essere anche l'attività nell'alta burocrazia, perché a mio parere un grosso errore che ha fatto in Italia, ma non solo in Italia, direi in tutti i paesi latini europei, la sinistra, è quella di avere fatto un dibattito sull'impresa, ad esempio, chiudo l'intervento perché potrei citare altri casi, ma credo che l'impresa sia paradigmatico, no? Se uno legge le dichiarazioni sui giornali, dice Squinzi bisogna mettere al centro l'impresa, va bene, Confindustria ci sta. Senti i politici, bisogna mettere al centro l'impresa, il lavoro prima di tutto, è giusto, non è affatto sbagliato. Senti i sindacati, impresa, non devono chiudere, devono stare qui. Però a me, che ho fatto economia aziendale, mi hanno insegnato che dentro l'impresa esiste un ordine interno che Masini chiamava l'azienda, adesso azienda e impresa sono diventati sinonimi, però esiste un ordine interno all'impresa, esiste un modo di organizzare l'impresa. L'impresa di Adriano Olivetti non è l'impresa che ha in mente Flavio Briatore, non è l'impresa di Cresti, non è l'impresa che può avere in mente il brillante finanziere persegue in maniera efficace i propri scopi, cioè l'attenzione all'output, alla produzione, a mio avviso ha fatto dimenticare o mettere in secondo ordine quelle che sono le modalità di organizzazione del lavoro all'interno dell'impresa. Se io penso a privato, no profit, pubblico, vedo atteggiamenti molto simili che sono venuti emergendo in questi anni. Anzi, paradossalmente assistiamo nel privato più evoluto a un ripensamento del benessere dei dipendenti, al fatto che il dipendente rende di più se lavora in un certo contesto. Nel no profit a volte io ho assistito a ragionamenti che non hanno nulla da invidiare al vecchio padrone delle filiere, cioè dobbiamo fare bene degli altri ma spremendo le persone in una maniera. E nel pubblico siamo passati dal grande burocrate depositario di conoscenze sulla macchina amministrativa che la mattina convoca i suoi collaboratori e distribuisce, suggerisce, partisce le disposizioni, a figure sfuggenti che inseguono il loro curriculum perennemente connessi, perennemente in rete con loro simili con cui, come dire, si interfacciano, ma è una logica che fa sì che, per chiudere, assistiamo da un lato a persone sempre più, come dire, impoverate dal loro lavoro, prese dal loro lavoro e scollegate dalla realtà della gente che sta intorno, e tante invece persone che potrebbero dare un loro contributo, che avrebbero delle capacità, a volte anche notevoli, per essere utilizzate, e che invece si trovano marginalizzate o, con un brutto termine, lateralizzate, no? Si usa questo termine. Ecco, io credo che sia fondamentale pensare proprio l'ordine interno all'impresa, se vogliamo cambiare il modello, cioè non solo cosa l'impresa fa, non solo che l'impresa sia etica, che produca cose giuste, ma anche che faccia lavorare le persone in un certo modo. Allora l'altruista potrà essere felice, forse
è finito.
Sa sul filo,
va bene.